Radio Librarte, rubrica di libri d'arte su e intorno all'arte di Giacinto Di Pietrantonio. Radio Librarte, la rubrica di Io leggo, tu leggi, egli, ella legge. Noi leggiamo, voi leggete, essa, essi leggono. Radio Librarte ti invita all'ascolto e alla lettura.
Buongiorno, buongiorno e benvenuto a tutti i radionauti e benvenuto soprattutto a Luca Bertolo, artista e teorico dell'arte, che è venuto qui a trovarci a Radio Arte per parlare di un libro che ha curato ed è stato pubblicato recentemente da Ioanne Levi. Il libro è un libro di un storico dell'arte americano che insegna appunto presso la School of the Art Institute di Chicago e che si chiama James Elkins. E ha pubblicato vari libri, alcuni sono stati anche già tradotti in italiano, altri no, come per esempio La pittura cos'è, Un linguaggio alchemico, Dipinti e lacrime, l'ultimo prima di questo è Lo strano posto della religione nell'arte contemporanea, che è il libro di cui parliamo oggi, pubblicato Visual Words nel 2019 con Erna Fiorentini. Luca, intanto vabbè, questo è uno strano libro, nel senso strano non per il tema di cui tratta, anche perché voglio dire, la religione appartiene insomma al mondo dalle origini, si potrebbe dire, facendo una battuta un po' ironicamente stupida, che è nata prima l'arte o la religione, è un po' come quella che è nata prima l'uovo o la gallina, no? Perché l'arte nasce insieme alla religione e viceversa, insomma. Quindi lo strano posto della religione nell'arte contemporanea, quindi già il titolo lo dice, spiega un po', no? Nel senso che la tesi di Elkins è che praticamente, insomma, cosa ovviamente che sappiamo, che l'arte contemporanea, ma anche l'arte moderna, insomma dall'arte moderna in poi, la religione è come se è stata espulsa insomma dall'arte, cioè gli artisti non fanno più soggetti religiosi, un po' perché ovviamente non è come una volta che c'era la grande committenza religiosa e quindi dall'arte moderna in poi la committenza è, la fa l'artista stesso e quindi sceglie i temi insomma su cui lavorare. E la religione sembra essere un tema poco praticato, ma più che poco praticato, e diciamo che viene visto con sospetto. Forse è più questa la tesi del libro, no, Luca? Nel senso che se uno fa opere religiose, comunque soggetto religioso, nell'arte moderna contemporanea, se non ha uno scopo un po' blasfemo, un po' ironico, insomma, perché ci sono insomma casi che poi appunto proprio per questo vengono censurati, e quindi c'è anche il sospetto, no, in qualche modo, che l'artista ci marci, no, di io faccio un soggetto religioso perché poi si scatena il finimondo e quindi viene usato come uno strumento di pubblicità, di comunicazione, no? E quindi, allora, la prima domanda che vorrei farti, a parte adesso poi rientriamo più una cosa, no? Perché hai curato questo libro, hai scritto anche una postfazione in cui dice appunto anche queste, alcune cose di cui ho accennato. Com'è che nasce questo tuo rapporto con questo libro e perché? È la prima domanda.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Io sono incappato in questo libro più o meno per caso, devo dire la verità. Conoscevo Elkins, avevo letto qualche cosa, in particolare appunto dai libri che hai citato tu prima in italiano, La pittura cos'è, uno stranissimo libro a sua volta, quasi tutti i libri di Elkins devo dire che sono particolari, non solo
perché lui decostruisce, in realtà il suo intento è quello di decostruire la storia dell'arte tradizionale, no? Come suo approccio.
Sì, mi sembra che ci sia l'intento sempre di provare a vedere aspetti meno che noi meno ovviamente colleghiamo a una disciplina, a un soggetto. Per esempio, nel caso del libro sulla pittura, è praticamente un trattato alchemico quello che lui ci consegna, ma anche un libro abbastanza molto interessante, ma anche abbastanza difficile. Ecco, in questo caso non ricordo esattamente, ma credo di aver trovato, forse prima ancora che questo libro citato, alcune sue conferenze che fu invitato a fare dopo l'uscita del libro Lo strano posto della religione nell'arte contemporanea, che è uscito negli Stati Uniti nel 2004, quindi è già un po' di tempo fa. E dopo l'uscita di questo libro, che ha creato anche alcune polemiche o alcune critiche, dall'altra parte però ha creato molto interesse e Elkins è stato invitato, come poi racconta lui stesso anche nell'introduzione di questo libro,
infatti,
da molte istituzioni che, come sappiamo, negli Stati Uniti, a differenza dell'Italia, pullula di confessioni, alcune legate al cristianesimo, altre no, però ce n'è tante e alcune di queste hanno delle scuole proprie o addirittura delle università. E quindi è stato invitato a fare delle conferenze per parlare di questo tema e io ne ho viste un paio e ho trovato molto molto interessante. A questo punto ho ordinato il libro, me lo sono letto e mi ha colpito parecchio. Poi ovviamente parleremo dei contenuti del libro.
Sì, perché poi c'è da dire, secondo me, Luca, non so se sei d'accordo, che questo è un libro molto americano, insomma, in qualche modo, nel senso che in Europa, soprattutto in Italia, in Spagna, insomma, artisti che lavorano su queste tematiche della religione ci sono, insomma. E in più, la cosa che, proprio per aggiungere acqua a quello che dicevi tu, che appunto negli Stati Uniti sono tutte queste scuole, le scuole sono essenzialmente private, insomma, molte sono appunto, sono scuole confessionali, nel senso,
sì,
dice anche Elkins, come tu ricordavi, e che quindi tra l'altro in America, negli Stati Uniti, c'è un dibattito adesso da alcuni anni, almeno 10-20 anni, in cui proprio da alcune scuole appunto a sfondo confessionale è stato eliminato, per esempio, Darwin, no? Perché sono supposizioni creazioniste, nel senso che il mondo essenzialmente si divide in due categorie: i creazionisti, che sono quelli che credono che c'è un Dio che abbia creato il mondo, e gli evoluzionisti, appunto i seguaci di Darwin, i moderni, che pensano che il mondo c'è un'evoluzione, il Big Bang, insomma questa cosa qui. E questo porta anche a delle censure, insomma, in qualche modo. Quindi il libro di Elkins va inserito anche in questo tipo di contesto, come suggerivi tu.
Certo, infatti la questione è molto complessa, non si sa mai bene da che parte iniziare, no? Perché ci sono talmente tanti elementi. Io devo dire che, proprio riagganciandomi a queste considerazioni, ho trovato particolarmente stimolante questo libro proprio perché, al di là di come conduceva la sua analisi e la sua ricerca, perché il libro in sé è un libro anche abbastanza sottile, non è un volumone, non è uno studio che si propone come...
Sì, sono circa 160 pagine.
Esatto, però ho trovato proprio per questa sua struttura, questa sua apparenza, diciamo, leggera, molto pragmatica, come dicevi tu, probabilmente tipicamente americana anche, o quantomeno anglosassone nell'approccio, che potesse essere il modo giusto per riaprire, no? O aiutare a riaprire un dibattito che mi sembrava completamente assente, almeno da che io ricordi nella mia vita e nella mia carriera di artista, che ormai conta un po' di anni,
certo,
non avevo mai sentito veramente, e ovviamente a cercare, io non me ne sono mai occupato, non è stato il mio tema, non era un interesse precipuo mio negli anni passati, è facile trovare, ci sono tuttora dei convegni spesso organizzati da istituzioni religiose anche in Italia sull'arte, la spiritualità e così via, ma la cosa più per me eclatante era che a oggi sembra che ci siano proprio due universi che si muovono parallelamente, no? Quello più strettamente religioso e quello, chiamiamolo, dell'arte contemporanea. Tra le primissime osservazioni che fa Elkins c'è proprio l'indicazione del fatto che in realtà la cosiddetta... L'arte che noi possiamo, a ragione, chiamare arte religiosa a tutti gli effetti, perché è arte che poi ha a che fare con istituzioni religiose o addirittura risponde a committenze religiose, quindi non la si può chiamare altrimenti che arte religiosa, ha continuato a esserci negli ultimi 150 anni, non è che è scomparsa, le continuano a essere costruite chiese o arredate chiese e continuano a essere chiamate artisti. Il punto vero è che fino ai primi dell'Ottocento trovavamo grandi opere d'arte religiose e a un certo punto le grandi opere d'arte si trovano nei musei, non stanno più nelle chiese, non sono più legate alla religione in senso stretto. Quindi il problema è proprio quello, cioè come se il concetto di qualità e quindi la considerazione che noi diamo di opere d'arte importanti e riconosciute nell'arte contemporanea, e qui apro una piccola parentesi importante, Elkins all'inizio dà delle definizioni, diciamo, di lavoro dei termini che utilizzeranno in libro, no? Arte, religione, spiritualità, se no si comincia a fare subito dei pastrocchi, no? E la definizione che dà di arte è una definizione di tipo istituzionale, come spiega, cioè arte è ciò che nel presente nostro circola dentro le grandi riviste d'arte contemporanea considerate tali, nei musei, nelle istituzioni e in un buon numero di gallerie, ma non in tutte, no? Quindi è una definizione pragmatica, appunto chiamata istituzionale, perché ha a che fare con l'idea di una istituzione che sta alle spalle di ciò che viene considerato arte, quindi l'arte non si dà come arte per se stessa, ma nel momento in cui entra in un dato circolo, e si scusa quasi di questo tipo di definizione, ma dice di non averne a disposizione di migliori. E perché dico questo? Perché, di nuovo, la buona parte dell'arte religiosa che circola, che sia nelle chiese, che sia diciamo, adesso parlo di chiese, ma poi ci sono anche tutta una serie di quelli che lui chiama i nuovi movimenti religiosi, che noi abbiamo anni fa chiamato magari New Age, no? All'interno di quella grande galassia del New Age, quindi non si tratta sempre unicamente di chiese come le intendiamo.
Diciamo le varie religioni mondiali, anche quelle che vengono definite come sette religiose, anche insomma.
Esatto, cioè, quindi ha continuato ad esserci tantissima arte religiosa, addirittura Elkins, che immagino che questa affermazione si basi su dei dati, dice che ce ne sono molte di più nel mondo di quante si producano opere d'arte laiche, chiamiamole così, non religiose. Il problema è che non fanno cultura, cioè sono fuori dal radar di chi si occupa dell'arte contemporanea, con alcune eccezioni.
Sì,
con alcune eccezioni.
Sì, sì, con alcune eccezioni. Sì, anche perché diciamo che gli artisti, quelli che noi, la storia dell'arte ha riconosciuto come tale, cioè, come dicevamo prima, quando hanno affrontato dei temi religiosi occasionalmente o anche in modo più strutturato, perché tutti i grandi artisti, per esempio Picasso diceva tante cose che ha scritto e che ha detto, diceva non esiste tema più bello della crocifissione, perché 2000 anni che si fa e si continuerà a fare sempre, no? E lui ha fatto una crocifissione, insomma, che però non è tra le sue opere più famose. Da lì, Bacon, insomma, possiamo fare tantissimi, però come dicevi tu prima hanno fatto queste opere non per collocarle in una chiesa, perché non gli veniva richiesta una chiesa, il problema è quello poi essenzialmente, no? Perché quando una chiesa si è messa in discussione, comunque in discussione in relazione, pensiamo al caso di Vance, di questi suoni della chiesa di Vance, di Matisse, Matisse ha fatto un'opera straordinaria, ma appunto è un caso, sono pochissimi i casi in cui una chiesa, che sia cattolica, cristiana, che sia di altre religioni, come dicevi tu prima, ha chiesto a un artista, diciamo, equivalente dei grandi artisti del passato, di fargli un'opera per la propria chiesa, ma hanno chiesto appunto a artisti ad altri artisti che però non erano interessati ad evolvere il linguaggio, ma semplicemente a ripetere quello che c'era prima. Cioè, questa è una questione.
Questa è una delle questioni importanti su cui sta molto Elkins. Perché quello che. Scusami.
Sì, sì. No, vai, vai.
No, perché mi ricollego a questo, perché Elkins più volte nel libro torna sul fatto evidente che in maniera eclatante dal metà dell'Ottocento in avanti, ma anche già prima, perché poi quando traccia nel primo capitolo una brevissima, sinteticissima storia del rapporto tra arte e religione, che però secondo me è condotta in maniera brillante, perché in poche pagine riesce a dare un sguardo a volo d'uccello, quando già lì dice che probabilmente si incrina questo rapporto, comincia a incrinarsi questo rapporto così naturale, così scontato, come dicevi tu, che è andato avanti per quasi 7000 anni, insomma, dalle primissime tracce che abbiamo di civiltà umane, troviamo manufatti che noi chiamiamo artistici e manufatti legati a dei culti religiosi, e spesso sono indistinguibili. Quindi dice, non solo le due attività sono andate insieme, ma addirittura c'è stato un momento che probabilmente nemmeno si distingueva. Ecco, questo rapporto così stretto si incrina probabilmente già a partire dal Rinascimento, ma senza addentrarci poi, come del resto non fa nemmeno lui, fa un passaggio molto veloce. Invece, diciamo, il punto di osservazione più interessante è quello di metà Ottocento, metà fine Ottocento, e poi ancora di più con le avanguardie storiche e l'inizio del Novecento. Cosa succede? Succede proprio quello che stavi dicendo tu, e cioè che artisti che producono, continuano a produrre opere d'arte religiose, sono artisti che, per un motivo o per l'altro, che in questo libro Elkins in qualche modo cerca anche di spiegare, sono meno interessati a stare dentro questo grande corso dell'evoluzione, chiamiamola evoluzione, va bene, dell'arte, prima chiamata moderna e poi contemporanea. E quindi come se si assestassero su posizioni estetiche, diciamo un po' di retrovia, per usare in certi casi un eufemismo, a favore del puro soggetto e quindi del puro rappresentazione più o meno tradizionale dei valori religiosi, delle storie religiose, dei soggetti religiosi. Ora, forse è il caso a questo punto di indicare però che il libro di Elkins trova la sua originalità, dal mio punto di vista, nel fatto che sceglie, invece che procedere appunto in senso storico o storico-critico, dopo questo primo capitolo decide di impostare, di dare, diciamo, il corpo centrale del libro, costituito con 5 capitoli che raccontano le 5 vicende di 5 suoi studenti avuti alla School of the Art Institute.
Perché diciamo che nasce proprio da questo corso, questo libro in qualche modo, no?
Sì, perché Elkins dice che uno dei motivi che l'hanno spinto a scrivere questo libro, ma diciamo a interessarsi di questo tema, a fare degli incontri e poi scrivere il libro, poi scriverne un secondo su questi stessi temi 2 anni dopo e fare queste conferenze, era tra le altre cose l'osservazione del fatto che alcuni suoi studenti, cioè quei pochi rispetto alle migliaia che si iscrivono ogni anno alla sua scuola, pochi ma significativi, in cui vedeva un sentito bisogno di confrontarsi con tematiche religiose o con una forma di spiritualità al limite tra, diciamo, chiamiamolo religiosa nel senso di confessionale oppure meno confessionale, ma altrettanto profondo, e la difficoltà a parlarne in accademia. E lui quindi è partito da un dato molto pragmatico, dice: come mai questi ragazzi o ragazze si trovano senza una possibilità di avere un feedback, no? Ne avrebbero tanto bisogno, e proprio lì, proprio in questi momenti, diciamo, più delicati, trovano un passo indietro da parte dei loro insegnanti. Quello che dice, tra cui anche lo stesso Elkin si trova in questa stessa posizione, quello che lui dice fin da subito, e lo ripete anche verso la fine del libro, è che lui non considera in nessun modo una forma di congiura né degli storici dell'arte né del sistema dell'arte contemporanea nel suo complesso nei confronti della religione, ma che la questione è molto più profonda, è molto più difficile da sbrogliare. Ma quello ci ritorniamo dopo. Rimanendo sulla questione degli studenti, le domande che si pone è: come mai uno studente che chiede un feedback su un lavoro religioso non lo trova, mentre si fa un lavoro che ne so, tratta di o si rifà a tematiche legate all'ecologia, alla guerra, all'identità di genere e così via, trova un grandissimo riscontro, un grandissimo interesse e un feedback da parte dei suoi insegnanti, anche critico e anche negativo, intendiamoci, ma c'è un feedback, nel momento in cui si mette in campo una forme di religiosità più o meno velate. Ed è per questo che sceglie cinque posizioni, perché lui individua cinque possibilità tipiche, diciamo, le tipicizza nei confronti della religione. Ecco, lì gli insegnanti fanno un passo indietro dicendo che si tratta di tematiche troppo personali, troppo private, perché infatti se ne possa discutere in un ambito pubblico come un'accademia, un po' come dire, quello è, abbiamo superato il limite, no? Possiamo parlare di quasi tutto, ma questo no.
Infatti gli studenti, come tu dici, sono loro stessi che non, da quello che racconta appunto Elkins, che non hanno interesse più di tanto a inserirsi all'interno di quello che noi chiamiamo il sistema dell'arte contemporanea. Cioè, nel senso, loro fanno quelle opere e pensano che siano appunto delle opere religiose, spirituali, e gli interessa solo quell'aspetto lì. Non interessa inserire questo loro discorso, diciamo il discorso più ampio di quello che chiamiamo sistema dell'arte contemporanea. Quindi io devo dire che è capitata anche a me una episodio del genere, quando insegnavo all'Accademia, una ragazza, che però non mi ricordo il nome perché sarà stato tipo 15 anni fa, era studentessa di Carucci, fa una tesi poi di storia dell'arte. Tra l'altro lei era una di quelle che potremmo definire caruttiane, no? Mm-hmm. Però durante poi gli anni, praticamente l'ultimo anno come una crisi o come una trasformazione, no? La che chiamavano le crisi mistiche, insomma. E niente, poi lei viene alla tesi di laurea dell'Accademia, porta una croce vera, cioè non un crocifisso piccolo, proprio una croce di legno, e porta questa croce, arriva con questa cosa, una sorta di performance, però non era una performance tipo blasfema, eccetera. Era proprio come questo del libro di Elkins. Lei praticamente aveva avuto questa trasformazione, era entrato come una specie, non in un convento, però aveva una relazione con un convento, insomma, una cosa del genere. Io non mi ricordo il nome, purtroppo, perché sono passati tanti anni, e appunto lei dice: questa è un'opera d'arte perché allora noi ovviamente dice vabbè, ok, perché presenti un ready made, come, e lei invece sosteneva in maniera veramente molto radicale e anche interessante come posizione, che noi oggi a guardarlo oggi, cioè io non la capì, devo dire, insomma, anche Alberto. Mm-hmm. E lei dice: no, questa è un'opera d'arte perché io l'ho fatta benedire. Mm-hmm. Cioè l'ho portata da un prete, da un frate, adesso non mi ricordo esattamente, comunque, ma che se l'ho fatta benedire? È questa benedizione che trasforma l'opera in opera d'arte, cioè non il sistema dell'arte. Quindi lei non la presentava come un ready made, lei la presentava come una reliquia sacra. Cioè, non stavo appunto qua. Però devo dire che io ci ho continuato a pensare a questa cosa qui, di quella tesi. Come succede anche tu insegni, no, a Bologna, all'Accademia. Sì. La maggior parte dei tesi dopo un po' non te ne ricordi più, insomma, eccetera. Invece quella cosa lì mi continua a risuonare sempre in testa.
Beh, è molto interessante, mi ha fatto anche sorridere, perché il fatto che un oggetto, o tanto più una croce, che venga fatta benedire, trasforma evidentemente, per chi è credente, quell'oggetto in un oggetto sacro, un oggetto quindi che ha un'aura particolare. Dire che la benedizione di un prete o di un monaco trasformi un oggetto in un oggetto d'arte è evidentemente fuori dalla logica, ma è interessante perché mi ha richiamato immediatamente l'analogia proprio con quello che si diceva prima, cioè sulla definizione più in voga di arte come appunto una definizione di tipo istituzionale, se ci pensi bene, non è molto diverso da quello. Qualunque oggetto che transiti, per esempio, al MoMA, è come se diventasse benedetto nel mondo dell'arte contemporanea. Difficilmente qualcuno certo. potrà dire non è arte, magari dirà non mi interessa, oppure non, mi piace certo. o una schifezza, ma difficilmente dirà non è arte. O se lo dice, tra virgolette, come blasfemia nel nostro piccolo mondo che è apparentemente laico, ma in realtà molto legato a delle ritualità e a delle autorità.
Sì, forma delle religioni. No?
Esatto.
Sì, certo, la forma delle religioni. Infatti, nell'introduzione, insomma, nei primi capitoli, Elkins cita appunto dei vari autori di riferimento, insomma, eccetera, come John Updike, oppure con una storia dell'arte Timothy James Clark, che appunto quest'ultimo dice a me non interessa proprio per niente, chiedo, cito a memoria, essere all'interno di questa idea di, della religione dell'arte contemporanea, insomma, no? In qualche modo.
Posso fare una puntualizzazione? In realtà quello che dicevi poco fa è vero in parte, cioè gli studenti che utilizzi, cinque studenti di cui fa cinque tipologie, cinque approcci diciamo possibili alla religione e all'arte contemporanea, non è proprio vero che a tutti questi non interessi confrontarsi con lo sistema dell'arte contemporanea. Ce ne sono alcuni di questi invece che soffrono questo senso di esclusione preventivo perché sanno benissimo. Perché gli studenti, voglio dire, hanno le antenne come tutti e capiscono abbastanza rapidamente che per cosa c'è spazio e per cosa non c'è spazio. Esattamente come oggi io so che sarà più facile per un transessuale essere invitato a una documenta che non per me. E allo stesso modo uno capisce che il tema della religione non è esattamente quello richiesto per presentarsi come giovane artista. E quindi in realtà è interessante perché alcuni di questi, come si cercassero in maniera consapevole o inconsapevole, delle strategie di sopravvivenza all'interno del mondo dell'arte contemporanea senza rinunciare del tutto a questo afflato, chiamiamolo, poi diverso per ognuno di loro, a questo afflato religioso vero, sentito, perché come dicevi tu, spazio per blasfemie o ironie, l'arte contemporanea ne ha dato tanto, anzi ha anche acclamato delle opere, no? Il problema è invece chi l'affronta senza questa distanziazione, che l'ironia è una tipica mossa di distanziazione.
Certo, il libro infatti è pieno di anche quei riferimenti sia testuali che visuali, che immagini, parte dal lavoro di questi studenti, ma tutta una tradizione, diciamo, d'arte, da Warhol, Jeffrey Wallace, insomma, tantissimi altri artisti. Però anche, per esempio, per quel discorso che tu dicevi prima, sottolineato, il fatto gli artisti che lavorano sulla religione, non tipo Picasso che ha fatto qualche lavoro, ma quelli che dicevo, di cui parla il libro, sono molto di più, ma molto, molto, molto di più di quelli, insomma, diciamo, dell'interno del sistema dell'arte. È interessante quando lui racconta anche di questa immagine di Warner Salman, che è l'immagine di Cristo del 1940, c'è anche un'immagine e dice, ma io ho visto questa immagine quando stavo studiando questo problema. Ed è l'immagine più riprodotta di Cristo, più delle Madonna di Raffaello, più delle... Però io non l'avevo né realizzato né le vedevo. Nel momento in cui ho realizzato questa cosa, praticamente vedevo questa immagine dappertutto, no? Perché è interessante. Nel senso che questa immagine c'è dappertutto, vai nei bar, vai, insomma, nelle cose, perché si vendono, perché le persone l'hanno attaccata alla parete. Però noi non le vediamo perché il vedere, appunto, non è solo una cosa fisica, ma è una cosa concettuale anche. Okay. Se tu non c'hai la struttura mentale per vedere, praticamente rimane solo come un rumore di fondo. E quindi la cosa interessante di questo libro è proprio probabilmente questa cosa di iniziare comunque a dare delle strutture per poter guardare cose che noi oggi non guardiamo e anche poterle, insomma, valutare. Tu hai, cioè voi avete scelto, perché tu hai curato il libro, un'immagine di Pezzoli in copertina, no?
Sì.
Che Pezzoli è appunto Alessandro Pezzoli, che è un'immagine di Cristo inginocchiata, però ovviamente Pezzoli fa parte di quegli artisti che dipinge anche qualche immagine religiosa, ma essenzialmente non viene considerato un artista, un bravissimo pittore, perché dipinge delle immagini religiose, perché ha un segno, insomma, interessante, insomma, e via dicendo. Com'è che avete scelto Pezzoli? Tra l'altro è una bellissima immagine, insomma.
Io all'inizio io ho tradotto il libro insieme a Giuditta Gentile, che mi ha aiutato, e quando abbiamo deciso insieme all'editore che avrei scritto anche una piccola postfazione, ho pensato, poiché nel libro e anche nella nuova introduzione scritta da Elkins praticamente erano assenti artisti italiani, ho sentito sempre la volontà di fare almeno rompere un pochino questa cappa di silenzio, perché mi sembrava di averne quantomeno due a disposizione. Io nella mia conoscenza, appunto, non da storico dell'arte, ma comunque sono talmente eclatanti, soprattutto Lucio Fontana, ovviamente, ma anche Pessoli. Quindi li ho citati in questa postfazione. Avendoli citati, ho anche pensato che poteva essere, dato che la copertina del libro, dell'edizione americana, non mi piaceva per nulla, non piaceva nemmeno l'editore. C'è un'immagine di Cristo, ma mi sembrava anche abbastanza fuori luogo. Comunque,
un'immagine?
Di Cristo, di un'installazione di Cristo.
Ma forse per il nome l'hanno messo.
Non lo so, sinceramente, non riesco a capirla. Comunque a me non piaceva, all'editore italiano nemmeno, e a quel punto, avendo citato io Alessandro, che è anche un amico e che ritengo un bravissimo artista e pittore, è venuto abbastanza naturale provare, e ci siamo trovati d'accordo, insomma, di immagini ne avevamo varie.
Sì, sì, perché poi appunto su questo tema in Italia tantissimi artisti ci lavorano, insomma, pensavano come De Grandi, insomma, Lauretta, altri, insomma,
certo,
che hanno questi motivi all'interno del loro discorso pittorico, insomma. Bene, io direi che è stata abbastanza interessante, insomma, questa chiacchierata, però ecco, la cosa che vorrei chiederti, che lo chiederanno anche i radioascoltatori, così e chiudiamo, ma tu dipingi immagini religiose, forse l'hai già detto, è un orizzonte che ti interessa o che ultimamente stai affrontando, oppure?
Sì, no, la domanda mi sembra più che legittima, dato che appunto io non faccio il traduttore di primo lavoro, ma l'artista. Mi è capitato in questi anni ogni tanto di osare toccare dei luoghi della religione cattolica, in particolare che è quella del paese in cui sono nato e cresciuto, anche se io, come scrivo nella postfazione, ho una formazione totalmente laica, per non dire agnostica o atea, quindi non arrivo a questo interesse da religioso, da artista credente, religioso, praticante, e tuttavia ho negli anni sempre più avuto sempre maggiore curiosità e sempre maggiore sensibilità, sia per la tematica che per le persone che, appunto, come mi interessano in generale tutti i dropout, diciamo, dei sistemi, mi sembrava questa forma di dropout fosse così eclatante proprio perché riguardava una cultura intera passata e milioni di persone. Nel mio caso specifico, appunto, ho fatto qualche opera qua e là, ci sono un paio di San Francesco che parla gli uccelli, ho fatto un paio di Madonnine, anche mi è venuto in mente, dopo aver fatto questa introduzione al libro, che già ne ritrovavo qualcuna, non so, avevo fatto delle piccole Madonnine a collage nel 98, nel 99, quindi anche cose molto vecchie. In realtà sono episodi qua e là, e ovviamente è un terreno delicatissimo, proprio perché non mi interessava mai nessuna di queste opere scegliere la scorciatoia dell'ironia, del sarcasmo, della blasfemia, mi sembrava del tutto poco interessante. Invece approcciarsi, seppur non considerandomi incredente in senso stretto, con molta gentilezza, con molta delicatezza e con molta, posso dire, tentativo di comprensione di una sfera che è il trascendente, che, come scrivo nella postfazione, in realtà è pane quotidiano per ogni artista, che si definisca credente o no, perché io continuo a credere che se ha un senso l'arte, viva l'arte, insomma, è proprio quello di confrontarsi con una dimensione trascendente, e quindi mi sembra che ci sia una vicinanza strutturale.
E certo, anche perché poi passato, cioè, come sappiamo, uno come Leonardo da Vinci e anche Michelangelo non è che fossero proprio così religiosi, anzi, cioè, ci sono più della testimonianza che ovviamente vivevano in un periodo storico in cui non potevi dire di non essere religioso, perché ovviamente andavi, rischiavi anche di andare in galera, però sappiamo, insomma, che loro hanno fatto i maggiori capolavori, certo, pur non essendo credenti, insomma.
Certo.
Ecco. Quindi ti ringrazio, caro Luca.
Grazie a voi.
Ricordiamo ancora James Elkins, Lo strano posto della religione nell'arte contemporanea, edito da Ioanna e Levi, e alla prossima.
Radio Librarte, la rubrica di libri d'arte su e intorno all'arte di Giacinto Di Pietrantonio. Radio Librarte, la rubrica di Io leggo, tu leggi, egli, ella legge. Noi leggiamo, voi leggete, essa, essi leggono. Radio Librarte ti invita all'ascolto e alla lettura.